Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Europa in mi casa.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o europski kohezijski politiki.
Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage
on European cohesion policy.
Europe in my backyard.
Buongiorno, buongiorno cari ascoltatrici, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno Luca Martinelli.
Ciao Marco.
Buongiorno, benvenute, benvenuti alla ennesima, perché non ricordo il numero, puntata di La Europa in casa nostra, una campagna di informazione a livello europeo che vede coinvolti, oltre a Radio Popolare per l'Italia, una radio in Spagna, una in Irlanda, una in Germania, una in Slovenia e una in Ungheria. L'obiettivo di questa campagna è quella di portare a conoscenza dei cittadini europei, o quantomeno degli ascoltatori delle sei radio coinvolte, di come vengono spesi i soldi, direi meglio di come l'Europa può incidere nella vita quotidiana di ognuno di noi.
Certo.
Credo che sia importante avere questa informazione, e anche per completezza di informazioni vi diremo che i soldi che trattiamo in questa campagna sono i soldi del fondo di coesione, braccio operativo della politica di coesione europea. Politica di coesione che il nome stesso dovrebbe farci intuire quale senso ha.
La politica di coesione è quella che nasce per ridurre le disuguaglianze territoriali, nasce anche per cercare di far cooperare i territori e comprendere come sia possibile costruire soluzioni ai problemi che i territori, che le varie regioni europee si trovano ad affrontare.
Certo, le cosiddette buone pratiche, cioè se qualcuno per caso o per fortuna o perché ci ha lavorato molto trova una soluzione, una buona soluzione, questa pratica, questa esperienza, questo risultato può essere
replicato,
esportato, non dico esportato a caso, perché il progetto che andiamo a raccontarvi oggi è un progetto che prevede una rete tra realtà italiane e
Svizzera in questo caso.
Dunque, la Svizzera e il nord dell'Italia, che cosa hanno in comune? Delle belle montagne.
E i paesaggi terrazzati.
E i paesaggi terrazzati, questo è l'oggetto della puntata di oggi. Vi leggo il titolo come riportato. Interraced, net strategie integrate e reti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio terrazzato transfrontaliero.
Abbiamo scelto uno dei partner di questo progetto, che è l'ente parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, quindi tra Milano e Lecco, in Brianza, e li abbiamo coinvolti per farci raccontare che cosa stanno realizzando con questo progetto, ma soprattutto qual è l'importanza del paesaggio terrazzato anche nel nostro territorio, a due passi dalla città di Milano.
Abbiamo adesso in linea il dottor Michele Cereda, direttore dell'ente parco regionale Montevecchia.
Sì, perché con lui appunto vogliamo raccontare i paesaggi terrazzati, a partire anche da quelli nei 10 comuni del Parco Naturale, Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Lo ricordiamo, tra Milano e Lecco, idealmente interessa il territorio di una decina di comuni in Brianza. E intanto la ringraziamo di essere con noi, appunto per spiegarci qual è la finalità di questo progetto Interraced, che riguarda NET, che riguarda appunto un insieme di soggetti, che coinvolge un insieme di soggetti che gestiscono parchi in Lombardia e non solo, e centri di ricerca, aziende agricole, con l'obiettivo di valorizzare il paesaggio terrazzato transfrontaliero, quindi un progetto Interreg, un progetto di cooperazione territoriale europea.
Sì, allora innanzitutto grazie per l'interesse nei confronti di questo progetto e del nostro parco. Questo progetto è nato ormai alcuni anni fa e ora sta andando a concludersi, si concluderà nel mese di dicembre. Il titolo completo è Strategie integrate e reti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio terrazzato transfrontaliero. Quindi mette in relazione sia alcune situazioni del territorio italiano versante meridionale delle Alpi con due realtà al di là del confine, la Fondazione Mongran vicino a Bellinzona e il Polo Poschiavo con polo di formazione che sta invece nei Grigioni. L'obiettivo di questo progetto è quello di aumentare il bagaglio di conoscenze relative al paesaggio dei terrazzamenti e a tutto ciò che ne consegue in una prospettiva di buona gestione e valorizzazione per il turismo, con tutte le eccezioni che questo comporta per le diverse realtà che sono interessate dal progetto, perché come appunto già dicevate, alcuni di noi sono degli istituti di ricerca o comunque chi fa formazione e si occupa nello specifico di agricoltura, altri invece sono enti gestori di parchi che quindi leggono questa cosa in maniera diversa.
Dottor Cereda, posso chiederle se ci dà delle informazioni un po' più precise su che quale tipo di intervento? Cioè, adesso mi viene una banalità, non so, insegnate in modo che non si perda poi questa capacità, questa cultura, a fare i muretti a sé.
Allora, nell'ambito del progetto sono presenti diverse azioni e quindi ci sono azioni che sono state legate proprio alla ricerca delle conoscenze, altre alla comunicazione di quello che abbiamo scoperto, altre legate al fare, animare e formare. E quindi da una parte si andranno a realizzare dei piccoli interventi fra virgolette emblematici che diano la possibilità a chi viene in visita di vedere alcuni paesaggi sistemati, recuperati e valorizzati nel modo più appropriato. E dall'altra parte verranno predisposti dei percorsi che possono consentire al visitatore di andare a scoprire le cose più interessanti che ci sono nell'ambito dei nostri territori, e verranno anche realizzati nel corso di quest'estate e nel prossimo autunno una serie di corsi di formazione rivolti sia ai residenti, quindi a residenti privati interessati all'argomento, che alle aziende agricole o agli operatori professionali proprio legati alla manualità, alla ricostruzione o costruzione ex novo dei muretti a secco. L'oggetto è il terrazzamento in termini complessivi per quello che riguarda la conoscenza e la scoperta. Per quello che invece riguarda il costruire, il saper fare, l'obiettivo poi si sposta sui muretti a secco, con anche un ampio spazio per gli aspetti. Prego.
Ci accompagni nel suo parco. Qual è l'importanza del paesaggio terrazzato lì e che cosa raccontano e che cosa racconta di del vostro, diciamo, angolo, spicchio di Brianza, questo tipo di paesaggio?
I terrazzamenti sono proprio un segno ovunque presente in questo territorio collinare, quindi gran parte del territorio collinare terrazzato, anche dove ora vediamo boschi, all'interno dei boschi si osservano terrazzamenti. Se fossimo nel 1700 il catasto teresiano ci mostrava che gran parte di questo territorio era coltivato, c'è stata poi una forte avanzata nel bosco nei tre secoli ormai successivi, e questo ci racconta una storia di fatica. E c'è stato un momento in cui anche situazioni che poi sono state abbandonate perché assolutamente non interessanti dal punto di vista della produzione erano state strappate alla collina, alla montagna, per poter andare a produrre. Quindi quello che racconta è una storia di forte legame con il territorio e una storia di grande fatica in certi periodi da parte di chi in questi luoghi abitava e cercava a tutti i costi di trovare dei luoghi in cui produrre qualcosa. Sui nostri terrazzamenti abbiamo la presenza di altre colture, in particolare erbe officinali, quindi rosmarino, salvia, anche alcune colture di nicchia. In alcune situazioni viene coltivato lo zafferano. Questo vale per noi, vale per il territorio con un po' più di fatica nel Monte di Brianza. Nel territorio del Parco Montevecchia la coltivazione dei terrazzamenti venne, come dire, promossa da una forte frequentazione, sicuramente legata al fatto dell'essere parco e dell'avere una certa notorietà da questo punto di vista, attrattività da questo punto di vista, ma visto che non c'è soltanto agricoltura, ci sono sui terrazzamenti anche tutta una serie di elementi di forte interesse naturalistico, questa presenza, la frequentazione molto spesso diventa eccessiva e mette a rischio gli stessi valori che dovremmo proteggere.
Senta, come gli abitanti, perché nel parco credo ci siano persone che abitano stabilmente, giusto?
Sicuramente.
Qual è il rapporto tra loro e il parco? Come lo vivono?
È un rapporto che è molto cambiato nel tempo, nel senso che fino a 15 anni fa il parco era letto come un elemento quasi esclusivamente di vincolo. Negli ultimi anni invece è sicuramente aumentata l'attenzione per i temi della tutela, della conservazione. Viene maggiormente apprezzato il fatto di vivere in un contesto che si è conservato degli elementi di bellezza rispetto al territorio circostante che è assolutamente più urbanizzato, e questo ha innescato una maggiore facilità di relazione con i residenti, con le amministrazioni e quindi anche una maggior facilità nell'agire.
Senta, l'ente parco regionale Montevecchia quanto ha avuto di cofinanziamento dal finanziamento globale del progetto?
Il progetto complessivamente ha un finanziamento di 1 milione di euro circa, e sul territorio del parco arrivano circa 200.000 euro, che sono appunto rivolti a attività di ricerca, di formazione e attività di piccoli interventi sul territorio.
Luca, hai un'altra domanda da fare al direttore del parco?
Sì, volevo semplicemente chiedere se ci sono altri progetti o attività che stanno realizzando per valorizzare i terrazzamenti.
Allora, una cosa molto particolare, sono una serie di manufatti di pietra dai sentieri, erano in passato strade comunali che percorrono il territorio lastricati in pietra, a una serie di lavatoi o quei manufatti più o meno verticali che percorrono i terrazzamenti per consentire il movimento delle persone. Ecco, quindi tutta una serie di azioni che sono finalizzate alla conservazione della, fra virgolette, memoria del territorio, cose che appunto avevano un fortissimo significato per chi c'era, per chi lavorava sul territorio, che non devono perdersi perché in qualche modo sono un elemento fortemente identitario di queste comunità e raccontano il territorio.
Certo. Michele Cereda, ente parco regionale Montevecchia, la ringraziamo di essere stato con noi e di averci raccontato del suo parco e di tutto ciò che state facendo perché si perpetui la memoria dei saperi e la gradevolezza del paesaggio. Grazie molte.
Grazie a voi.
La politica di coesione nasce per ridurre le disuguaglianze tra le regioni dell'Unione Europea.
Siamo in onda con il professor Mauro Varotto, che ci spiegherà un po' dal punto di vista accademico quello che abbiamo sentito poc'anzi dal direttore del parco. Luca, a te.
Allora, sì, abbiamo coinvolto Mauro Varotto, Marco, perché fa parte dell'Alleanza Mondiale per i Paesaggi Terrazzati, perché come professore di geografia si occupa da direi almeno un decennio, se non di più, di paesaggi terrazzati e nel 2020 ha scritto un bellissimo libro per Einaudi che si chiama Montagne di Mezzo e che racconta anche la costruzione del paesaggio nella mezza montagna, come anche quella della Brianza, del parco di Montevecchia, della Valle del Curone e quindi quel paesaggio terrazzato. Intanto la ringraziamo per essere con noi, professor Varotto.
Grazie a voi.
Qual è l'importanza storica e anche l'importanza futuribile del paesaggio terrazzato e quindi dei progetti che lavorano alla sua valorizzazione? Io ho visto che anche lei è stato coordinatore di un precedente Interreg legato ai paesaggi terrazzati dell'arco alpino.
Sì, chiaramente è un'eredità importante, diffusa e estremamente trascurata. È un retaggio di secoli di fatica del passato, di un'agricoltura povera, di un'agricoltura non solo diciamo campo autarchico ma anche commerciale, perché abbiamo grandi estensioni di terrazzamenti che avevano un'importanza commerciale notevole a livello regionale, come per esempio appunto nella Valtellina. Direi che venuta meno diciamo così la spinta alla colonizzazione della montagna e quindi con la civiltà industriale tutti questi terreni sono stati abbandonati. Ma l'abbandono di questi terreni è chiaro che porta con sé tutta una serie di problematiche legate proprio al degrado e alla decadenza di queste strutture, che avevano nel frattempo creato un equilibrio con il quale dobbiamo fare i conti oggi, no? Quindi la prospettiva futura è quella di immaginarci un recupero almeno parziale di queste realtà, non più con lo scopo, come dire, di un'agricoltura soltanto di sussistenza come in passato, ma immaginandoci una molteplice funzionalità di questi paesaggi, che è chiaramente non solo soltanto in chiave agronomica importanti, ma sono importanti dal punto di vista ecologico, dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista storico-culturale.
Ecco, posso fare una domanda abbastanza sciocca, ma i paesaggi terrazzati sono l'esito di un intervento umano in un paesaggio che prima terrazzato non era. Quindi che cosa esattamente salviamo? Quando lei dice si salva anche dal punto di vista ecologico, qual è il senso?
Allora, il paesaggio terrazzato è fatto di due elementi, uno orizzontale e uno verticale, il campo e il muro a secco. Il muro a secco ha una funzione ecologica fondamentale, perché non è soltanto una struttura di sostegno diciamo al campo coltivato, ma è una dimensione diciamo ecologica in se stessa, perché è una superficie drenante, è una superficie ricca di interstizi e lì vive una microflora, una microfauna importante. È un modo di intendere la biodiversità anche accanto al campo, anche a diretto contatto con il campo, e il campo stesso è un'occasione di diversificazione agronomica, perché spesso in questi piccoli appezzamenti magari ci possono essere delle piccole cultivar adattate alle caratteristiche ambientali, quindi la biodiversità non è soltanto quella naturalistica che sta a margine del campo, ma è la biodiversità coltivata di questi territori che spesso sono vocati a produzioni che non sono quelle industriali standardizzate. In quest'ottica è una grande opportunità ecologica. Sì, chiaramente non si tratta di fare della forma terrazzamento una sorta di mantra della sostenibilità. Ci sono state fasi diverse nella storia in cui sostanzialmente lo sfruttamento è stato pesantissimo in alcune situazioni. Ovviamente con i mezzi del passato non si è mai arrivati agli esiti estremi di oggi, in cui ovviamente lo sfruttamento e l'inquinamento anche nell'agricoltura ha assunto ormai livelli molto molto elevati. Però ecco, io credo che la prospettiva sia quella di cogliere la inconscia, implicita polifunzionalità di questi spazi. Perché nel momento in cui l'uomo ha costruito queste terrazze, di fatto ha creato un nuovo sistema, un nuovo equilibrio, che nel momento in cui si abbandonano viene meno, e viene meno con tutta una serie di problematiche di dissesto, di degrado, che sono poi accentuate dal fatto che gli eventi estremi saranno sempre più frequenti e lo sono già tuttora a causa del cambiamento climatico. Quindi questi sono degli elementi, diciamo così, regolatori delle dinamiche di versante, che possono avere però anche un ruolo, al di là dell'aspetto diciamo puramente idrogeologico, che è importantissimo, in un'ottica proprio multifunzionale, cioè pensare a dei paesaggi che possono essere al tempo stesso produttivi, che possono essere gradevoli dal punto di vista estetico paesaggistico, che possono avere una funzione ecologica e possono anche preservare ovviamente un'eredità culturale, un'eredità storica. Non si capisce perché si debbano preservare i centri storici delle città e non si debbano preservare i paesaggi storici delle campagne, ad esempio. No?
Possiamo immaginare come un unicum i paesaggi terrazzati o i terrazzamenti, che io quelli li ho visti soltanto in televisione in Cina, piuttosto che quelli invece in Svizzera, nei due cantoni che fanno parte o sono comunque partner di questo progetto, o ci sono delle differenze?
Beh, chiaramente la pratica e la tecnica di costruzione dei muri in pietra secco, e quindi di costruzione delle aree terrazzate, è una tecnica universale, tant'è vero che si è parlato in passato addirittura di diffusionismo di queste tecniche, poi una teoria che è stata abbandonata, cioè l'idea che ci sia stata una diffusione di queste tecniche da un unico punto originario, ma questo la dice lunga sul fatto che anche a distanza di migliaia di chilometri le modalità attraverso le quali sono stati costruiti questi muri e organizzati questi paesaggi sono molto simili, ma al tempo stesso sono diversissime, nel senso che sono adattate di volta in volta ai singoli contesti litologici, climatici, di pendenza. Quindi c'è un'unità nella diversità estremamente affascinante. Ci sono analogie ma anche piccole differenze di volta in volta a seconda delle caratteristiche specifiche appunto di ogni luogo. Però questa alleanza mondiale per i paesaggi terrazzati di fatto si è resa conto appunto che parliamo un linguaggio comune, e hanno ovviamente popoli diversi, sensibilità comuni, esigenze comuni per preservare e valorizzare questi paesaggi. Per questo questi incontri mondiali che si sono svolti a partire dal 2000 in Cina, poi in Perù, poi in Italia nel 2016, le Canarie nel 2019, adesso forse speriamo dopo la pandemia in Bhutan, sono proprio occasioni per confrontarsi non soltanto sull'eredità storica di questi terrazzamenti, ma anche sui progetti per una loro riqualificazione futura, che sono evidentemente interessanti e molto simili in diverse parti della Terra.
Luca, siamo quasi agli sgoccioli.
Io direi, sì, siamo agli sgoccioli. Io ringrazio davvero il professor Varotto per essere stato con noi e per aver apportato anche tutti questi elementi che hanno allargato lo sguardo, no, rispetto dal progetto all'importanza di intervenire sui paesaggi terrazzati, ma soprattutto sull'importanza dei paesaggi terrazzati in sé, per quanto riguarda il contesto in cui viviamo.
Beh, certamente da adesso guarderò i terrazzamenti in una maniera diversa, anche più consapevole. E di questo la ringrazio molto.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata, professor Varotto. Bene Luca, ho idea che siamo purtroppo arrivati alla fine della trasmissione.
Mi sa anche a me.
L'Europa casa nostra, guida nei meandri dell'Unione per scoprire quanto siamo già europei. Ogni venerdì dalle 16 alle 16.30.
Bene Luca, siamo arrivati alla fine anche di questa trasmissione, che non è che le altre mi siano piaciute di meno, cioè, questo ha questo cotè bucolico, devo dire che è davvero qualche cosa da non perdere, un patrimonio
da non perdere, anche per ricordare la fatica, no, che si è fatta, che hanno fatto in passato per ricavare questi terrazzamenti e per rendere in qualche maniera coltivabile, quindi vivibile anche zone difficili.
Mi hanno coinvolto nella costruzione, nella riparazione di un muro a secco, alla quarta pietra ero praticamente steso, non oso immaginare che cosa, la fatica che hanno dovuto fare. Bene, Care ascoltatrici e cari ascoltatori, a questo punto non ci resta, visto che è anche venerdì, augurarvi un buon fine settimana.
Buon fine settimana a tutti.
Arrivederci.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.